Allora, io intanto ringrazio tutte le persone che si sono qui presentate in questo Consiglio Comunale e do il benvenuto. Possiamo partire allora subito, visto che non abbiamo interpellanze e mozioni iniziali, con gli ordini del giorno, ma prima facciamo l'appello. Prego, segretario.
Benzi, Bulgarelli,
Sì.
Cesari, Cogato, Malagola, Olivetti, Palermo, Rossi, Traldi, Zenoni, Diegoli, Fabbri, Guerra, Ferraresi, Boldrin. Devi nominare gli scrutatori perché c'è una votazione.
Ah, sì. Sì, come l'altra volta. Ok. Io direi di ripetere allora le stesse persone, però mi sembra Elena Cogato, facciamo Andrea Ferraresi e Cesare Alessandro. Va bene? Ha preso nota? Bene. Allora, prima di partire, se siete d'accordo, darei la parola al sindaco che deve dare una comunicazione, una lettura di... Prego.
Allora, buonasera anche da parte mia. Io vi do lettura di una comunicazione del sindaco su alcune questioni che ci teniamo che vengano, del quale venga informato il Consiglio Comunale, anche perché c'erano impegni precedenti. Il Comune di Novi, a seguito della manifestazione di interesse inoltrata alla Regione relativamente alla misura 4.3 del PORFESR 2007-2013, attività 4.3.1, in tema di riqualificazione delle aree individuate per la delocalizzazione delle attività commerciali, a seguito degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, ha ottenuto il finanziamento a fondo perduto per un importo complessivo di 100.000 euro. Il progetto presentato a suo tempo prevedeva lavori di riqualificazione stradale, miglioramento della viabilità di accesso alle aree, miglioramento della sicurezza per gli operatori e per i cittadini nell'area di via Bologna e di via di Vittorio per la zona mercatale nel capoluogo e di via Chiesa Nord per la frazione di Rovereto, sia per la zona del commercio fisso che per la parte destinata al mercato settimanale. Poiché nel capoluogo durante gli ultimi mesi sono modificate positivamente le possibilità di rientro delle attività in edifici riparati, via Bologna si è svuotata ormai quasi totalmente da aziende delocalizzate, consentendo la possibilità di spostare una parte rilevante delle risorse ad essa destinate sull'area di Rovereto, che diversamente rimane un'area ancora molto interessata dalla delocalizzazione e per un tempo presumibilmente abbastanza lungo. L'amministrazione ha inoltrato formale richiesta in tal senso alla Regione, rivedendo gli interventi a suo tempo previsti, con il risultato di destinare dei 100.000 euro, 70.000 euro agli interventi a Rovereto e 30.000 euro a Novi. Durante due incontri ad hoc, il 4 settembre a Rovereto e il 5 settembre a Novi, sono stati presentati i progetti agli operatori commerciali, dettagliando sia le opere stradali di sicurezza, sia i presidi e la cartellonistica che verrà installata in via Chiesa Nord, aggiunta con le ulteriori risorse, e via Chiesa Sud a Rovereto e in via di Vittorio a Novi, oltre ad un intervento residuale di rallentamento della velocità in via Bologna. Gli imprenditori hanno apprezzato quanto proposto e i lavori termineranno entro il 31 dicembre 2013. L'amministrazione aveva assunto specifico impegno con il Consiglio Comunale di incontrare le imprese per proporre i progetti e cogliere eventuali sollecitazioni o integrazioni prima di ratificare in via esecutiva e questo impegno è stato mantenuto, ma naturalmente con le modifiche che leggevo prima, perché abbiamo dovuto rivedere anche con la Regione quello che era stata l'assegnazione degli importi, ma questa cosa è andata a buon fine. Sempre all'interno del POR FESR 2007-2013, il Comune di Novi ha partecipato ad una nuova misura di finanziamento per la valorizzazione e la promozione delle attività commerciali nei centri colpiti dal sisma. Si tratta di circa 1,5 milioni di euro avanzati dai precedenti bandi da suddividere tra i comuni partecipanti. I comuni del cratere sono stati distribuiti in tre fasce di priorità nell'attribuzione dei finanziamenti a seconda dell'incidenza dei danni sulle attività commerciali e produttive. Ovviamente, e purtroppo, Novi si trova in prima fascia. Sono ammessi solo interventi finanziati da capitoli di spesa corrente, quindi niente investimenti. Per semplificare, spese di pubblicità, materiale topografico, fotografico, spese per organizzazione di eventi, anche spese per addobbi natalizi. Il progetto presentato all'interno del percorso di partecipazione Fatti il Centro Tuo è stato finanziato per 66.000 euro e prevede, in accordo e partecipazione degli operatori commerciali, attività di elaborazioni grafiche, di immagini, coordinate, realizzazione di supporti cartacei per feste nei centri, carta fedeltà, sito internet della rete commerciale, servizio gratuito di consegna della spesa, eccetera. Tutte le imprese coinvolte verranno chiamate ad incontri specifici per decidere le linee di intervento e le attività da intraprendere, coinvolgendo anche le due associazioni A Novi C'è e Rovereto Insieme, già presenti sui territori da diversi anni. Sono associazioni specifiche dei commercianti. Siamo impegnati anche per questo progetto a tenere informato il Consiglio Comunale degli sviluppi e delle azioni che verranno decise dagli operatori, coordinati dall'architetto Monia Guarino. E questo per la parte delle imprese. Poi la comunicazione che vi vogliamo dare riguarda anche, altro argomento, il miglioramento della viabilità a Novi di Modena e a Rovereto. Su Rovereto, con l'imminente riapertura delle scuole il 16 settembre, sarà ripristinato il percorso degli autobus di linea in centro a Rovereto sul Secchia, confermata prevista davanti al monumento dei caduti tutti i giorni tranne il mercoledì mattina. In questa giornata gli autobus continueranno a transitare sulla via Savino Forti, percorribile nuovamente in entrambi i sensi di marcia, mantenendo le fermate attuali. La differenziazione del percorso è necessaria per consentire lo svolgimento del mercato settimanale ubicato sulla via Chiesa Nord. Nei prossimi giorni si provvederà a riaprire l'ultimo tratto ancora chiuso della pista ciclabile di fronte all'ex COP, tornando così a ricongiungere tutto il centro del paese da sud a nord in condizioni di sicurezza per i ciclisti e i pedoni. L'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza della delegazione consentiranno nei prossimi giorni, non appena verrà rilasciata dichiarazione di fine lavori dal tecnico progettista che ha eseguito il progetto, la riapertura delle vie 4 Novembre e via Mazzini, ripristinando così la viabilità pre-sisma. Su Novi. In piazza Primo Maggio a Novi, già a senso unico con direzione ovest-est, è stato realizzato un percorso ciclabile est-ovest che permette il collegamento dei perpedoni ciclisti con l'altra parte della piazza, consentendo un attraversamento della stessa in sicurezza. Già da oggi è possibile per ciclisti e pedoni raggiungere Corso Marconi e Corso Matteotti da via Fratelli Rosselli su di un percorso dedicato. Ricordiamo che con la riapertura della scuola di Novi di Modena in via Martiri della Libertà sarà ripristinato il divieto di transito per i veicoli a motore per l'entrata e l'uscita degli alunni con le modalità previste dalla vigente segnaletica.
Grazie Sindaco. Direi di partire allora con gli ordini del giorno. Al punto numero 1. Però sì. Non è arrivata. No, sì, si dovrebbe presentare una signora, una certa signora Claudia Carani, che è del AESS, che deve presentare, diciamo, la delibera per il patto dei sindaci. Siccome la signora viene da Modena, si pensava eventualmente di farla parlare per prima per poter avere disposizione di rientro in un tempo un po' consono, diciamo. Ma al momento non c'è, quindi direi di proseguire, poi se siete d'accordo, quando arriva le passiamo la parola. Bene, allora, Punto numero 1, ordine del giorno congiunto dei gruppi consigliari Lista Civica Progetto Comune, Lista Civica Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio, Lista Civica Alternativa per Novi, relativo alla modifica degli oneri in capo al contraente della cambiale Errani. Prego, passo la parola a chi vuole leggere. Boldrin, prego.
Dunque, d'accordo con tutte le minoranze, penso che ritireremo l'ordine del giorno, pur tenendolo nel cassetto, visto che ci è giunta la segnalazione che alcune banche hanno emesso il contratto, hanno proposto il contratto ancora con la vecchia clausola, sì. Per cui, no, ci tenevo. Dopo io volevo fare un po' il boldrin, andare avanti con l'ordine del giorno, ma ho proferito... Ok, chiuso.
Fabri ha chiesto la parola, prego.
Completo solo, visto che questo ordine del giorno era stato presentato da noi anche in terre d'argine, ma in realtà rappresentava poi la volontà di tutte le minoranze, anche in quell'occasione è stato ritirato, pur dopo un attimo di discussione, perché bene o male era concomitante con la firma della nuova convenzione. Riferisco che comunque ho preso atto che la convenzione è stata modificata, quindi esiste sul sito ABI anche una versione già comprensiva di tutto, però in effetti, come evidenzia il consigliere Boldrin, si vede che ancora nella modulistica dei documenti non tutte le banche lo hanno aggiornato, quindi seguiamo l'iter sperando che, però ho anche notizie di alcune banche che invece lo hanno fatto, quindi verificheremo che sia retroattivo, che non coinvolga magari chi ha già firmato, che comunque un po' tutti si possa essere più tranquilli, grazie.
Passiamo al punto numero 2, ordine del giorno del gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto, Sant'Antonio, relativo a Pozzi Aimag di Cognento. Prego, Ferraresi.
Grazie Presidente. Premesso che, presso il Comune di Modena è stato avviato l'iter per richiedere l'autorizzazione di due piani particolarizzati che prevedono la costruzione di oltre 600 appartamenti nelle aree verdi di via Aristotele e via Cannizzaro nella zona di Cogneto. Considerato che le aree verdi di via Aristotele e via Cannizzaro sono tali perché nel sottosuolo vi si trova una delle falde acquifere più produttive dell'Emilia Romagna, che non serve solo la città di Modena, ma è anche il principale campo pozzi d'acquedotto di Aimag. La zona F, relativa a questa zona, ha infatti lo scopo di preservare la stessa falda da rischi di contaminazione. La falda di Cogneto rappresenta una risorsa strategica ed insostituibile per tutti i comuni serviti da Aimag, poiché se questa disponibilità di prelievo dovesse venire meno, non esisterebbero altre fonti di approvvigionamento in grado di compensare una tale evenienza. Come per tutte le risorse strategiche, la ragione per cui le aree sopra citate non sono edificabili è la necessità di evitare che sulla superficie si svolga attività che possono introdurre inquinanti nel terreno. L'ipotesi di contaminazione della falda, seppur di contenuta probabilità statistica, avrebbe un impatto di intensità enorme. Tale scenario sta generando allarme nella popolazione e nelle istituzioni coinvolte. Il comune di Novi è servito dalla rete idrica di Aimag, la quale è fortemente interconnessa. Perciò, anche se nella configurazione quotidiana le acque distribuite alle utenze di questo territorio provengono fisicamente dagli altri pozzi, nel caso di indisponibilità della falda di Cogneto sarebbe inevitabile dirottare gran parte della risorsa sostitutiva verso i comuni della bassa. In altre parole, un'eventuale emergenza idrica dell'acquedotto Aimag avrebbe effetti gravissimi, per esempio un severo razionamento, anche per il comune di Novi. Valutato che l'area pozzi di Aimag ha la necessità di disporre di ampi spazi liberi intorno ai pozzi, poiché periodicamente emerge la necessità di chiudere dei punti di prelievo e riperforarne di altrettanti a distanze ragguardevoli. L'esercizio del servizio acquedottistico necessita di operazioni di manutenzione ordinaria che mal si addicono alla vicinanza di zone residenziali, movimenti di mezzi d'opera, estrazione di pompe, di tubi, rumori, occupazione di spazi. In seguito ai numerosi dibattiti pubblici in cui si è dibattuto l'argomento, sono emerse sulla stampa delle tesi a sostegno delle edificabilità singolari, non controllate, la cui fattibilità tutta da dimostrare, ha ulteriormente accentuato l'allarme sociale sul caso in questione. ARPA e USL, enti pubblici di tutela e garanzia in materia di protezione ambientale e sanitaria, hanno espresso, nei limiti delle loro prerogative, severe perplessità su iniziative edificatoria. Il percorso partecipativo, intrapreso dallo stesso comune di Modena per coinvolgere la propria comunità di cittadini, 100 per Modena, ha espresso una netta avversione alla cementificazione delle aree in questione, veto supportato da un emendamento presente nei documenti di indirizzi. Il sindaco ha la responsabilità di tutelare la salute dei propri cittadini, nonché la possibilità di accesso alle risorse fondamentali per il benessere della comunità, come ovviamente l'acqua, anche nei casi in cui i rischi nascono da azioni soggette esterne al proprio territorio. Tutto quanto sopra ritenuto, si impegna l'amministrazione a manifestare al più presto al Comune di Modena la propria preoccupazione in merito ai progetti di piani particolarizzati che insistono sulle aree F di via Aristotele e via Canizzaro, poste a protezione della falda di Cogneto, da cui si approvvigiona l'acquedotto intercomunale di Aiman, a comunicare pubblicamente solidarietà e sostegno agli altri sindaci che si sono già espressi in tal senso, per primo il sindaco di Soliera Giuseppe Schena, ad intervenire nel procedimento di via valutazione di impatto ambientale in corso presso la regione Emilia-Romagna al fine di evidenziare la gravità del rischio indotto dall'eventuale restringimento della zona di tutela assoluta dei pozzi e della possibilità che ciò possa consentire l'edificazione anche parziale del territorio attualmente posto a protezione della falda di Cogneto, nonché di rendere noto l'allarme sociale che tale eventualità sta provocando con ragione nei cittadini.
Grazie Ferraresi, non vuole aggiungere altro? Bene, passo la parola a chi vuole. Prego, Italo Malagor.
Sì, no, penso che l'ordine del giorno presentato sollevi delle preoccupazioni che sono condivisibili nel merito, anche se in alcuni passaggi può essere anche un po' eccessivo nei termini e proprio evidenziare in modo un po' troppo crudo certe situazioni. Alcuni sindaci, è vero, si sono espressi in merito, la nostra preoccupazione c'è, però sicuramente non possiamo entrare nel merito di una procedura di via della Regione Emilia-Romagna. Io penso che la Regione Emilia-Romagna abbia gli strumenti per valutare questa situazione senza che i sindaci entrino nel merito della procedura di via. Non mi sembra neanche legittimo che un sindaco entri nel merito di una procedura di via regionale. Detto questo, comunque condividiamo in buona parte questo ordine del giorno, perché l'acqua è un bene primario di cui tutti i giorni ne facciamo l'utilizzo e sappiamo che comunque AIMAG fa continui controlli sulla qualità dell'acqua. La qualità dell'acqua che noi beviamo è una qualità buona, di buona qualità, perché comunque i pozzi sono controllati, i controlli vengono fatti, ma vogliamo che rimanga anche di buona qualità, su questo non c'è nessun dubbio. Credo che il Comune di Modena, anche sulla capacità edificatoria che ha espresso all'inizio 600 appartamenti, abbia già rivisto questa capacità edificatoria, perché noi sappiamo che quelle falde stanno sotto uno strato di argilla di 20-30 metri. Quindi un conto è fare un palazzo di 10 piani che può avere una fondazione invasiva e fare da filtro e essere fonte di inquinamento, in conto è fare una villetta schiera. Poi ci vuole sempre un rispetto per l'area dei pozzi. Credo che comunque noi vogliamo condividere questo ordine del giorno proponendo una modifica, un emendamento, perché comunque vogliamo sollevare una nostra motivazione e anche preoccupazione nel merito. Quindi adesso se il capogruppo vuole l'emendamento.
Prego, Benzi Sauro.
Più che un emendamento, noi chiediamo di togliere due capoversi nel si impegna l'amministrazione, il capoverso 2 e il capoverso 3. Per noi vi chiediamo di toglierli, di cancellarli, e dopodiché noi siamo disposti a, cioè, votiamo questo ordine del giorno perché lo condividiamo. Nello stesso tempo questi punti ci sembrano già è superato un po' l'ordine del giorno, perché le cose sono cambiate e inoltre non possiamo di certo intervenire su quello che sulla valutazione di impatto ambientale, questo lasciamo lavorare la regione. Quindi se voi siete d'accordo, togliendo questi due punti, noi voteremo a favore.
Prego Ferraresi, ha diritto di replica, sì.
Chiedo scusa. E sul punto 2 non capisco qual è il grosso problema. Altra cosa che mi sarebbe piaciuto, dato che il procedimento di questo ordine del giorno l'ho fatto insieme ad altre persone, tra cui di Modena e altri gruppi, Movimento 5 Stelle, Soliera, Carpi, cose del genere, avevo, oltre che già a tempo, che protocollato, avevo parlato espressamente anche con lei, Italo, e per cui magari era, secondo me, era meglio se mi mandavate magari questa richiesta di emendamento, magari anche prima, così da valutare, magari prima il consiglio, dato che comunque mi ero reso disponibile per qualsiasi tipo di chiarimento sull'ordine del giorno e cose del genere. Quindi magari così. E dico, punto 3, vabbè, il secondo secondo me si potrebbe anche lasciare. Chiedo.
Ci vogliamo molto bene.
Prego, Italo.
No, secondo me.
Bene, scusi, non l'avevo vista. Boldrin.
Lo so, mi avete messo nel cantone, beh, qua. No, Bene così. No, io, anch'io manifesto le stesse perplessità di Andrea, cioè nel senso che per me il punto 3 effettivamente è di natura tecnica un po' invasiva, visto che siamo in tema. Dopo, voglio dire, io non posso esprimermi perché mi tengo la dichiarazione di voto per dopo, però comunque si può andare avanti, anche perché voglio dire, non colgo la mancata solidarietà al presidente della fondazione, al sindaco Schena, perché insomma non si coglie.
Prego.
No, allora, guarda, c'è stato, hai ragione, cioè poteva esserci una condivisione precedente, ma c'è stato anche un'interruzione politica nei rapporti fra i gruppi consigliari, quindi mettiamoci anche questa in mezzo. Poi dopo voglio dire, il 26 o il 24, non mi ricordo, Presidente, lo dica lei, quando c'è il prossimo Consiglio Comunale.
Il 26, almeno come data.
Se volete si può anche ripresentare in quel Consiglio, tanto non è lontano, e approvare un ordine del giorno condiviso. Cioè non è che se lo proviamo oggi o fra 10 giorni cambia qualcosa. Se il problema è il penultimo, perché voglio dire, dire di esprimere la solidarietà a un sindaco, citandone anche il nome, ogni sindaco poi è sindaco del proprio comune, si esprime come vuole, cioè sappiamo come si è espresso Schena, l'abbiamo letto sui giornali, però non mi sembra opportuno riportare la solidarietà a un sindaco, cioè la solidarietà gliel'avrà portata il nostro sindaco in un'altra sede, ma non in un ordine del giorno di un consiglio comunale, quindi... Dire, per questo non ci sembrava opportuno lasciarlo, ma non perché ci disturbi noi, a noi non ci disturba esprimere la nostra solidarietà a Schena, perché non è da mettere in un ordine del giorno, cioè, poi dopo gli dico, se il problema è condividerlo, fra 10 giorni, 15, c'è un altro consiglio, ne possiamo parlare e ripresentarlo. Sì?
Grazie Italo. Prego Luisa.
No, volevo solo su questa parte... Diciamo così che il tempo trascorso per motivi interni a questo Consiglio Comunale ha di fatto impedito di discutere di questo ordine del giorno nel momento più caldo, quando tutti i comuni l'hanno fatto. Io vi posso assicurare che all'interno della Giunta dell'Unione abbiamo parlato degli ordini del giorno che stavano, diciamo così, circolando nei consigli comunali, e l'espressione di Beppe piuttosto che del sindaco di un altro comune, cioè è stata temporalmente esplosa, perché in quel momento tutti più o meno, a parte noi, si erano espressi. Questo Consiglio Comunale è chiamato oggi ad esprimersi, ci sembra quantomeno neanche inopportuno, proprio senza una base di motivazione, fare un'affermazione di questo genere, perché forse non esserci espressi prima è un fatto locale, altrimenti anche noi ci saremmo espressi nel momento più significativo, quando è, diciamo così, un po' esplosa la questione. Quindi ci sembra inappropriato, ecco, usiamo questo termine qui, perché c'è più, come dire, un limite nostro complessivo sui tempi, piuttosto che di altri sindaci che l'hanno fatto prima, ma non è un problema, come ripeto, è una cosa che se ne è parlato in giunta dell'Unione, in quel momento eravamo tutti d'accordo, come lo siamo stasera, le preoccupazioni sono condivise. Io tra l'altro ho avuto modo di esprimerle anche al sindaco di Modena direttamente, in un'occasione abbiamo fatto siamo andati a Roma insieme, e quindi voglio dire, si è parlato di questa cosa qui, delle nostre preoccupazioni. Ci sembra inappropriato, proprio privo di qualsiasi fondamento.
Bene, a questo punto, di fronte alla... Ecco, prego Fabri allora.
Dobbiamo ancora fare qualche acrobazia con questi microfoni. Sì, in effetti anche in Terredaggine il tema è stato trattato. Io vorrei leggere quel secondo punto come un po' un tentativo di sollecitare una forma di messa in rete su temi come possono essere questi. Mi viene da dire che in effetti potrebbe non essere corretto privilegiare l'espressione di un sindaco piuttosto che un altro, quindi magari vi propongo anche di togliere la parte che fa riferimento a una persona specifica, per il resto lo vedo un po' come semplicemente un tenersi in rete. Capisco che siamo un po' andati avanti nelle cose nel tempo, però è anche è una proposta che a suo tempo è nata, poi pian piano è cresciuta, ed è proprio questo essere in tanti a sostenerla che probabilmente gli ha dato quell'attenzione e magari potrà dare anche un risultato positivo. Quindi se non valutate anche l'ipotesi.
Diciamo che Italo ha fatto una proposta, se viene colta, se no dobbiamo.
No, guarda, non.
Prego Ferraresi.
Grazie Presidente. E no, non voglio né rubare ulteriore tempo e né magari dare l'opportunità altro del giorno di essere presentati, cosa del genere, quindi direi di, tra virgolette, chiuderla stasera. Toglieremo questi due punti, rimanendo sul fatto che comunque alla prima occasione magari si parla di acqua o magari si torna sul tema, magari di far vedere quello come la pensa il Comune di Novi. Tutto qua, sulla questione.
Quindi si vota il documento,
sì.
Gli ultimi due
sì,
punti.
Sì. Esatto, siamo andati a questo accordo. Se nessun altro vuole intervenire a questo punto passiamo alla votazione. Quindi chi è favorevole a votare questo ordine del giorno alzi la mano, senza emendato, senza sì, naturalmente. Sì. Prego. Direi che chi è contrario e chi si astiene è stato votato all'unanimità. Allora, visto, do la buonasera e il benvenuto alla signora Claudia Carrani, come d'accordo dovrebbe presentare questa delibera del patto dei sindaci. Prego.
Acceso, ok.
Solo almeno presentare la dottoressa Claudia Carrani, cioè nel senso che la dottoressa Claudia Carrani è stata, diciamo, ha partecipato in modo importante alla stesura del patto dei sindaci, anche al percorso di partecipazione che è stato fatto in questo comune per arrivare poi al piano attuativo per l'energia sostenibile. che è quello che noi dobbiamo provare stasera. Claudia Carani ha accolto l'invito, la ringrazio di venire qui per presentarci in modo esaustivo, più di quello che posso fare io, quello che è stato il percorso e anche gli obiettivi del patto dei sindaci, quindi la ringraziamo per questo. Adesso io gli lascio la parola perché così possa presentare a tutti in modo esaustivo quello che è stato tutto il percorso e gli obiettivi di questo, del piano per l'energia sostenibile.
Sì, buonasera a tutti, io collaboro presso l'Agenzia per l'Energia di Modena, è un'associazione di enti pubblici della provincia e i soci sono principalmente la provincia e i comuni della provincia di Modena e anche altri comuni e province in Italia, ecco, per cui noi operiamo principalmente sul territorio provinciale ma anche al di fuori della nostra provincia. E uno dei progetti che abbiamo seguito negli ultimi anni è quello del patto dei sindaci, è un'iniziativa della Commissione europea che ha chiesto direttamente ai comuni di ridurre le proprie emissioni di CO2 attraverso dei piani d'azione per l'energia sostenibile. La riduzione dei consumi energetici è legata sia all'adattamento climatico, quindi al problema delle emissioni di CO2, ma anche a rendere più autosufficienti i territori rispetto all'approvvigionamento di risorse energetiche. È anche una questione di costi, ad esempio per le pubbliche amministrazioni, perché comunque riuscire a mantenere i servizi spendendo meno per i consumi di energia consente appunto di utilizzare questi fondi per altre attività. Il patto dei sindaci è un'iniziativa della Commissione europea, è partita nel 2008, sono diversi comuni della provincia di Modena, sono 35 comuni della provincia di Modena che hanno aderito e nell'ultimo anno diciamo che la regione Emilia-Romagna ha pensato di promuovere questa iniziativa finanziando anche la stesura e lo sviluppo di questi piani. E avere un piano energetico significa anche poter accedere più facilmente alle risorse pubbliche. Ad esempio, ci sono alcuni programmi di finanziamento europeo che vincolano chi aderisce ad avere un piano d'azione per energia sostenibile, un piano energetico, perché chi fa domanda per investimenti o per progetti è più credibile se ha un piano, quindi se questo progetto che viene presentato e per il quale vengono richiesti finanziamenti, se fa parte di un piano più vasto e d'azione. Anche la Regione Emilia-Romagna, l'ultimo bando che ha dato ai comuni per finanziare interventi sui propri edifici, ha inserito tra i punteggi aggiuntivi, c'era un punteggio aggiuntivo per gli enti pubblici che avevano un piano energetico, per cui sta diventando anche strategico per le amministrazioni perché comunque risultano più credibili nel momento in cui vanno a chiedere finanziamenti. E il percorso di Novi è stato un po' sfortunato perché abbiamo iniziato a lavorare un anno e mezzo fa e abbiamo finito il lavoro proprio a maggio dell'anno scorso, ecco, per cui era previsto il consiglio comunale per fine maggio ma purtroppo non c'è mai stato. E quindi abbiamo inviato un'email alla Commissione europea chiedendo bloccare tutti i comuni del cratere, perché comunque anche altri comuni erano nella vostra situazione, soprattutto chi aveva già presentato il piano doveva monitorarlo, come ad esempio l'area nord, e quindi abbiamo chiesto insomma di congelare le vostre posizioni. E dopodiché siamo ripartiti prima dell'estate, abbiamo riguardato il documento e abbiamo deciso di lasciarlo così com'era, abbiamo aggiunto un paragrafo finale perché la situazione in cui siete è una situazione di passaggio, ecco, per cui andare a rivedere tutto il piano e sviluppando gli scenari sulla base della situazione attuale era impensabile, e poi dopo vedremo alla fine i motivi. L'obiettivo del piano è quello di dimostrare attraverso un quadro conoscitivo e un piano di azione, quindi una serie di azioni, che è possibile ridurre nel 2020 le proprie emissioni del 20% a partire da un anno di riferimento che è quello più prossimo al 90, quindi il riferimento di Kyoto, per il quale si riescono a reperire i dati. Noi avevamo scelto il 98. Appunto, come dicevo, il documento è diviso in due parti, abbiamo l'inventario delle emissioni e l'analisi dei consumi e il vero e proprio elenco delle azioni che l'amministrazione intende portare avanti sul territorio. E, velocemente, perché visto l'orario anche la vostra agenda non è abbastanza noioso forse, comunque questi sono con i consumi elettrici, sono dati non recentissimi perché sono dati che raccoglieva qualche anno fa la provincia di Modena, poi ha smesso, rappresentano i consumi elettrici per abitanti nella provincia di Modena. Vedete che i consumi più elevati sono i comuni che hanno un'attività produttiva più energivora e minori abitanti, ad esempio Fiorano Modenese, che ha tutto il comparto ceramico e ha pochissimi abitanti, ha un consumo elettrico per abitante molto elevato. I comuni invece meno energivori dal punto di vista, si parla sempre di indice, no? di consumo per abitante, sono quelli della montagna, dove l'attività produttiva è scarsa. Novi si piazza, diciamo, una zona intermedia, ecco, di questo grafico. Questi sono dati più recenti del 2009 che confrontano, vediamo, il consumo per abitante di Novi rispetto alla regione e alla provincia, quindi rispetto alle altre realtà territoriali è un po' al di sotto. Vediamo che i consumi industriali coprono il 70%, quelli civili il 26%, edifici pubblici e illuminazione pubblica una piccola parte, l'1,32%. Già questa torta fa vedere che poi, quando andremo a calcolare gli impatti delle azioni, molte saranno della pubblica amministrazione, perché il comune ha messo in gioco le proprie risorse. È logico che il coinvolgere la cittadinanza è fondamentale per poi portare avanti questi piani, perché vedete che il comune può far poco rispetto poi ai consumi complessivi. E il gas naturale, vediamo che qua si differenzia molto rispetto all'energia elettrica, come sono suddivisi per settori finali consumi, questo perché avete un comparto industriale poco legato, i cui cicli produttivi sono poco legati ai consumi di gas naturale. Il gas naturale viene utilizzato, ad esempio, molto nelle ceramiche, ecco, come nei processi produttivi, mentre invece avete un tessuto industriale meccanico legato all'artigianato, ecco, con consumi elettrici abbastanza elevati, e consumi di calore invece utilizzati proprio solamente per il riscaldamento, ecco, anche dei capannoni o degli uffici. Anche qua vedete edifici pubblici 2,3%. E questo grafico è il grafico dei consumi e dei prodotti petroliferi per l'autotrazione. I dati sono provinciali, rapportati al territorio comunale, e non esistono dati comunali. L'andamento provinciale è un progressivo calo dei consumi negli ultimi anni, e questo è legato principalmente all'efficientamento del parco autoveicolare, ma anche una riduzione delle auto. C'è stata una progressiva riduzione negli ultimi anni delle auto circolanti, e poi non abbiamo dati più recenti perché comunque c'è un ritardo nel Ministero a pubblicare questi dati, e sto aspettando che escano quelli ancora del 2010, ma probabilmente ci sarà un ulteriore calo perché anche comunque la crisi economica si ripercuote anche sul trasporto delle merci. E poi abbiamo l'abbandono della benzina in sostituzione del gasolio, e una scelta poco efficiente dal punto di vista energetico e anche ambientale, perché comunque dal punto di vista tecnologico il gasolio è più inquinante delle benzine, e quindi l'obiettivo dovrebbe essere, nei prossimi anni, riuscire progressivamente a sostituire il gasolio con autoveicoli meno impattanti, ecco, dal punto di vista ambientale, energetico e delle emissioni. La regione Emilia-Romagna è l'area più inquinata di tutta l'Europa, per cui insomma bisogna tener conto anche di queste scelte tecnologiche quando si vanno a portare avanti delle politiche sul territorio. Questi erano i consumi, è stato un lavoro molto grosso, purtroppo vanificato, però credo che l'impostazione del lavoro sia utile per portare avanti poi nei prossimi anni un monitoraggio anche negli edifici nuovi, no? Abbiamo raccolto i consumi energetici di tutti gli edifici pubblici. Sembrerà un'operazione banale, ma in realtà non è così, perché comunque i consumi arrivano in amministrazione, che vengono pagate le fatture, però poi insomma è complicato riuscire a diversificare questa metodologia, in cui invece è il settore ambiente che riporta appunto e raccoglie i dati relativi ai consumi energetici. E quali erano? Sarà interessante vedere anche gli edifici che sono stati sostituiti e come si comportano rispetto invece a quelli storici, ecco. e quindi anche ad esempio le scuole che vediamo sono le più energivore, ad esempio c'era la sede comunale secondaria che aveva dei consumi elettrici molto elevati, e insieme anche al municipio e quant'altro, vedremo come si comportano dal punto di vista dei consumi elettrici e gli edifici nuovi. E, io qua sì, sinceramente non mi soffermerei più di tanto perché è una situazione appunto in divenire, ecco. E anche qua tralascerei, nel senso che ci sono i consumi degli edifici pubblici, e volevo solo l'illuminazione pubblica, e vediamo che è abbastanza stabile, vedremo dopo nell'azione, e a parte che anche questa ha subito dei danni durante il sisma, per cui alcune linee sono state danneggiate, però diciamo che il comune di Novi ha negli ultimi anni riqualificato tutta la rete di pubblica illuminazione, e qua vedete che è stabile il consumo, non significa che ci sono delle inefficienze, sostanzialmente negli ultimi anni la rete è stata ampliata ma i consumi non sono aumentati, e questo è un buon indicatore, diciamo. Nel settore residenziale vediamo che i consumi di energia elettrica sono pressoché costanti, aumentano leggermente negli ultimi anni, e il metano ha questo andamento strano, sinceramente non so spiegarlo, ecco, probabilmente è il dato che è stato raccolto in modo poco omogeneo. Il settore produttivo, vediamo che abbiamo una riduzione sempre nei consumi di gas metano, anche qua ci sono delle situazioni altalenanti che sinceramente non mi sono state spiegate dal distributore locale, mentre invece l'energia elettrica è in progressivo calo. Qua vediamo l'inizio della crisi economica, ecco, sulla domanda di energia elettrica degli ultimi anni, invece quello lì è chiaramente... Allora, rispetto all'andamento delle emissioni di CO2, vediamo che considerando la riduzione dei consumi nei trasporti e anche alcuni andamenti generali del consumo di energia elettrica e metano, rispetto alla proiezione al 2020 c'è già una riduzione, ecco, delle emissioni di CO2, quindi l'obiettivo è andati verso la giusta direzione sostanzialmente. Calcolando l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020, il Comune di Novi dovrebbe ridurre le proprie emissioni di circa 13.662 tonnellate di CO2. Per fare questo sono state individuate 17 azioni, quantificandone gli impatti relativi a 5 settori, che sono edifici, illuminazione pubblica, trasporto, fonti rinnovabili di energia, pianificazione urbanistica, informazione e comunicazione. Per quanto riguarda il piano della riqualificazione dell'illuminazione pubblica, come dicevamo, il 90% dei punti luce è stato progressivamente sostituito e sono stati anche installati riduttori di flusso nel 30% delle cabine del comune. La manutenzione degli impianti è attualmente affidata al personale del comune, quindi in economia viene chiamato, con dei costi decisamente bassi. I prossimi anni l'amministrazione diciamo, ha l'obiettivo di completare la sostituzione dei punti luce, eventualmente prevedendo anche delle installazioni a LED. Un'altra iniziativa che è stata individuata è un'iniziativa gratuita, perché comunque è fornita gratuitamente dall'ESCO, la sostituzione delle lampade votive con lampade LED. È una piccola voce, se vogliamo, ma per l'amministrazione comunale rappresenta un capitolo di spesa, ecco, per cui ci sono dei grossi risparmi sulla sostituzione delle lampade votive. E per quanto riguarda invece gli edifici pubblici, avevamo la sostituzione delle centrali termiche in 4 edifici e con la progressiva riqualificazione degli impianti termici anche negli altri edifici. Vedremo poi come nei prossimi anni, insomma, qual è lo stato di attuazione, comunque anche l'efficienza energetica degli edifici in nuova costruzione. Poi c'era la realizzazione del piatto di sindaci, c'è anche una vetrina delle buone pratiche, no? Per cui tutti i comuni presentano i loro edifici migliori. Ecco. Come i Novi aveva da poco completato la costruzione della palestra in classe A, che è un edificio ad alta efficienza energetica, e poi avevamo trovato anche un'iniziativa privata di un complesso residenziale sempre in classe A. E poi due iniziative che sono Rinnova Novi, che è una rete di imprese. Rinnova è un, credo, un esempio nazionale, una buona pratica nazionale. Sono delle imprese che si occupano del settore energia, che si sono aggregate in una rete di imprese, quindi una forma leggera di rete, e operano insieme per la riqualificazione energetica e l'efficientamento energetico nel settore privato, sia industriale che residenziale. E cos'è importante è che noi, che abbiamo un territorio caratterizzato da piccole e medie imprese, quindi non, imprese che non riescono a offrire servizi a 360 gradi sul settore energia, che è molto diversificato. Se pensiamo alla riqualificazione di un edificio, abbiamo l'isolamento termico, la progettazione, l'installazione di fonti rinnovabili, quindi diverse competenze che possono essere messe insieme attraverso una rete di impresa. E per quanto riguarda i trasporti, devo dire che è molto complesso per un piccolo comune, soprattutto dell'area rurale, individuare delle forti strategie per la riduzione del trasporto privato, perché comunque il cittadino è molto dipendente dal trasporto privato, perché soprattutto quando il trasporto pubblico viene riducendo la presenza sul territorio e garantisce solo il servizio scolastico, è sempre più difficile abbandonare l'auto. Ci sono alcuni progetti che sono stati portati avanti, come ad esempio quello di mobilità sostenibile per promuovere l'andare a scuola in modo sostenibile dei bambini, che è stato portato avanti nel 2009-2010, scusate. E poi ci sono diverse iniziative portate avanti dalle associazioni sul territorio. Poi dopo abbiamo calcolato il progressivo aumento dell'efficientamento energetico delle tecnologie per il trasporto, e questo è quanto. Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, avevamo riportato il progetto di installazione da parte dell'amministrazione degli impianti fotovoltaici, e purtroppo è stato bloccato questo intervento e non ho aggiornamenti, nel senso che dopo magari Italo ci aggiorna. E poi dopo abbiamo anche riportato gli impianti fotovoltaici realizzati sui edifici privati. Questo qua è la fonte del GSE, un sito del GSE, dove appunto sono riportati tutti gli impianti fotovoltaici allacciati. Anche qua sarà da valutare quanti sono rimasti attivi. E poi c'era un impianto a biogas autorizzato che doveva essere installato, ecco, quindi questo era quanto. Avevamo le procedure di acquisti verdi che erano state adottate dal comune per i prodotti monouso nelle mense, e l'idea appunto di procedere verso questa direzione, cioè andare a incrementare gli appalti verdi da parte dell'amministrazione pubblica. Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, c'è uno studio molto interessante che è stato portato avanti dall'amministrazione comunale, che sono dei criteri e linee guida per la promozione della progettazione sostenibile nell'attuazione dei piani particolareggiati. È un documento molto interessante che l'amministrazione ha sviluppato e spero ne tenga conto anche in questa fase di ricostruzione, ecco, perché è un buon punto di partenza. E dopodiché c'è lo sviluppo del PSC che era previsto per il 2013, ma anche qua immagino che ci sia stata una battuta d'arresto. Creazione di piste ciclabili, abbiamo riportato i chilometri presenti sul territorio, è un 5.7, c'è cioè un errore lì. E poi dopo abbiamo l'introduzione degli standard di efficientamento energetico nel regolamento edilizio. Questo è stato fatto 2 o 3 anni fa e l'amministrazione si è dotata di un appendice energia per il regolamento edilizio, appunto, per assicurare che vengano adottate le misure della delibera regionale. E poi il piano dei servizi online, promuovere servizi online significa ridurre il trasporto delle persone, per cui anche su questo aspetto l'amministrazione sta portando avanti una politica appunto per incrementare la disponibilità di servizi sul sito internet. E poi abbiamo attività di promozione della cultura per il risparmio energetico con iniziative di comunicazione, incontri e seminari, incontri con i cittadini e attivazione dei percorsi didattici con il supporto del CEAS. E poi abbiamo il progetto di SIEPI che ha visto l'installazione di 18.000 metri di bosco lineare, e questo è importante perché comunque ha beneficio sia per la riduzione delle isole di calore nelle aree urbane, ma anche perché comunque permette di determinare anche degli impatti positivi ambientali in genere. Quindi questo è quanto ci permette di arrivare al nostro obiettivo se attuato, e gran parte del contributo viene dalle fonti rinnovabili di energia, dai trasporti, ma anche dalla pianificazione urbanistica. Quindi queste sono le aree per le quali si prevedono i maggiori contributi. E in seguito alla stesura del piano abbiamo avuto diversi momenti di condivisione sia con la consulta ambiente sia con i cittadini. È stato organizzato un interessante incontro con i cittadini partecipato e ai quali abbiamo sottoposto il piano e gli è stato chiesto di contribuire. E quindi abbiamo diviso i cittadini in 2 gruppi. Il primo era legato al tema, era quello dell'informazione, della formazione, della sensibilizzazione rivolta ai cittadini e ai consumatori, alle scuole. È stato chiesto di arricchire, diciamo, il nostro piano proponendo altre azioni, interventi, e individuando anche i soggetti interessati, i tempi e le modalità. E è stato molto interessante, è stato chiesto di attivare dei progetti per la sensibilizzazione degli adulti, ma soprattutto degli studenti, e attraverso l'adozione di un quaderno per il rilevamento dei consumi a casa. E questo è stato fatto anche nell'ambito di un progetto della provincia che si chiama Movimento Energia con i CEAS, quindi andarlo a promuovere questo quaderno che già esiste, e portare avanti dei progetti con le scuole, come ad esempio gli energy manager della tua classe, e visite guidate agli impianti fotovoltaici o altri impianti installati nella zona. E poi coordinamento con le associazioni di volontariato per eventi, iniziative di comunicazione efficace, e rendere più efficace la newsletter del CEAS, e le associazioni di volontariato possono comunicare al comune le email dei propri associati eventualmente per diramare queste newsletter. Per quanto riguarda il secondo gruppo, era sugli edifici e fonti rinnovabili. E diciamo che questo gruppo era costituito da tecnici, ecco, e le azioni proposte erano legate a destinare contributi dell'amministrazione alla riqualificazione, e devo dire che su questo punto l'è stato riportato, ma c'è un contrasto con la normativa vigente, per cui chi accede ai contributi non può poi fare detrazione IRPEF o ricevere altri incentivi, per cui insomma c'è una piccola contraddizione su questo aspetto. Intervenire sul campo sportivo attraverso diagnosi e valutazione di potenziali interventi. Qua c'era qualcuno del centro sportivo che appunto lamentava dei consumi molto alti, e installare delle pensiline per la ricarica delle auto elettriche per facilitare appunto il mercato delle auto elettriche, e promuovere il carpooling e la mobilità sostenibile attraverso il coinvolgimento delle aziende. Quindi questo è quanto. E è stato aggiunto, come dicevamo, un capitolo a termine del documento in cui sicuramente la situazione che abbiamo descritto non è più quella reale, e tuttavia in questa fase è impossibile andare a ipotizzare scenari di sviluppo del territorio, perché è una fase di transizione. e quindi abbiamo deciso di mantenere il documento per quello che è. Il comune, attraverso il monitoraggio, questo è stato condiviso con la Commissione Europea, quindi io gli ho mandato una mail precisandogli la situazione, loro hanno detto che va benissimo così, e col monitoraggio si andrà a valutare rispetto agli obiettivi e le strategie che ci si è preposti e qual è appunto lo stato appunto di adeguamento agli obiettivi. E quali sono gli aspetti critici da tenere monitorati? La popolazione, e già a gennaio l'anagrafe comunale aveva segnalato la migrazione di 500 famiglie, quindi rispetto agli scenari che avevamo ipotizzati. Ah, ok, questo lo modifico. Rispetto allo scenario di incremento demografico che avevamo ipotizzato, va monitorato, e anche la demolizione di edifici privati. A gennaio c'erano 100 unità abitative circa che erano state demolite, e anche questo aspetto va monitorato perché comunque erano stati utilizzati per sviluppare gli scenari, ecco. Inoltre il patrimonio pubblico risulta molto compromesso e sono stati appunto danneggiati gli impianti di illuminazione pubblica e gli impianti fotovoltaici, l'installazione è stata bloccata abbiamo riportato nel documento una tabella con un aggiornamento dello stato degli edifici pubblici, ecco, quelli demoliti, quelli da demolire, quelli da riqualificare e così via. Quindi nel documento trovate anche una tabella aggiornata. Questo è tutto. Se...
Bravo. Mamma mia.
Io non
sì. Ah, è sbagliata, scusate.
Sì.
No, io prego Italo per il ringraziamento.
Sì, no, volevo ringraziare Claudia, ma anche fare un intervento se era possibile, perché volevo un po' completare il quadro sotto un altro aspetto rispetto a quello che ha fatto Claudia, mostrando anche le slide. C'è l'obiettivo di avere aderito al patto dei sindaci, è chiaro, questo comune si è impegnato formalmente ad un'azione che è ambientale, nel voler ridurre del 20% la produzione di energia di CO2, andare al 2020, ma anche promuovendo tutte quelle che sono le azioni per l'energia sostenibile. Ecco, io volevo sottolineare un attimo la questione dell'energia sostenibile, la Claudia lo ha detto, ma volevo essere più chiaro. Energia sostenibile, sviluppo per energia sostenibile, sì. Gli obiettivi erano che con l'aumento della popolazione, l'aumento delle attività produttive, si andava a una riduzione del 20% proporzionale al 2020. Oggi lo scenario è completamente cambiato, in parte dalla crisi economica e poi completamente dal terremoto. Quindi, come già ha detto bene Claudia, questi dati andranno rivisti e riletti anche in base a successivi sviluppi, insomma, perché lo scenario non è più quello precedente. Ma questa amministrazione si è impegnata a farlo nell'amministrazione precedente, mettendo anche in campo delle azioni. Infatti, quando avete visto l'impianto, il bando fatto con l'Unione Terre d'Argine, quello era un bando fatto allo scopo di installare su tutti gli edifici pubblici degli impianti fotovoltaici e nello stesso tempo di eliminare l'amianto che ricopriva, era la copertura di molti dei nostri edifici. Naturalmente il terremoto ci ha pensato lui a fare il resto, cioè a fare quello che non abbiamo fatto noi. Quindi adesso però sulla palestra, questo bando andrà avanti sulla palestra e anche sull'asilo di Novi, perché sta per essere installato un impianto fotovoltaico anche sull'asilo di Novi. Per il resto gli edifici in parte saranno demoliti, in parte saranno ristrutturati, anche lì dovremo vedere di mettere in campo comunque delle azioni, delle pratiche di risparmio energetico. Però sono valutazioni che verranno fatte di volta in volta man mano che si va alla ristrutturazione. Il nostro impegno c'è in questo senso, perché è l'obiettivo che vogliamo poi anche raggiungere. Quello che abbiamo oggi sicuramente è tutta una serie di edifici nuovi che sono in classe A, quindi questo municipio, le scuole sono già tutti in classe A, perché l'obbligo in questo senso. Per quanto riguarda la parte pubblica, l'ha già detto Claudia, l'illuminazione in questo comune è stata efficientata nel tempo di un 70% di punti luce, quindi rimane un altro 30% di punti luce da efficientare. Bisogna trovare fuori le risorse necessarie per fare questo e anche per rinnovare un po' la qualità complessiva della nostra illuminazione pubblica, ecco, non solo rinnovare i 30 punti luce che mancano. Per i campi sportivi, ecco, c'è una novità in questo, nel senso che un altro obiettivo dell'amministrazione era quello di sostituire l'illuminazione dei campi sportivi, perché sono, diciamo, hanno criteri di vecchi, insomma, consumano molta energia, però è un costo molto elevato, non abbiamo mai potuto farlo, anche se le buone intenzioni c'erano. Con gli allegati 3 bis, abbiamo chiesto alla Regione di poter sostituire, dato che i campi sono stati usati da Protezione Civile e questo ci permetteva di chiedere alla Regione delle risorse per la manutenzione delle strutture utilizzate, come usura utilizzo anche degli impianti di illuminazione, ci ha consentito il contributo, quindi riusciremo con il contributo regionale ad andare a sostituire anche le illuminazioni dei nostri campi sportivi. Quindi purtroppo da una tragedia nascono anche delle opportunità, questa è un'opportunità che riusciremo a mettere in campo grazie ai contributi regionali, perché ce li hanno concessi, quindi lo volevo dire perché è stata deliberata martedì in giunta questa questione qui. Dunque, detto questo, come già detto, la parte privata è quella che è la parte più importante in tutto questo scenario, quindi anche qui però è uno scenario che è completamente cambiato, naturalmente anche in base alle ordinanze del commissario, sicuramente tutti gli edifici di nuova costruzione, perché demoliti, dovranno essere in classe A, ma anche le ristrutturazioni hanno la possibilità di poter efficientare meglio quelle che sono le abitazioni, cioè perché ci sono contributi anche sulle ordinanze, oltre che, teniamolo sempre presente, ultimamente è stato approvato il decreto che dà il 65% di detrazioni fiscali sull'efficientamento energetico delle ristrutturazioni e delle costruzioni, quindi questi sono incentivi fiscali che bisogna tenerne conto. Ricordiamoci sempre che quando il conto energia era vantaggioso, l'installazione di pianti fotovoltaici aveva preso un buon andamento, poi dopo con il calo del conto energia è andato in stallo anche questa questione, quindi adesso col 65% di detrazioni probabilmente potrebbe essere un altro input per i cittadini a efficientare meglio le proprie abitazioni, al di là anche della questione del terremoto. Quindi alcuni obiettivi li ha già detti Claudia, volevo solo rimarcare il fatto che nei nostri strumenti urbanistici, quindi, già avevamo adottato tutti quei criteri di efficientamento energetico in base alle leggi regionali, le leggi nazionali e anche al famoso piano casa, quindi abbiamo degli strumenti urbanistici adeguati anche in questo momento sulle costruzioni, al di là del terremoto, lo devo sempre dire perché voglio anche fare un po' questa distinzione, quindi da questo punto di vista siamo avanti in questo senso, quindi è vantaggioso da questo punto di vista e voglio dire, c'è poi da fare una buona azione di promozione, di sensibilizzazione verso i cittadini per un minor consumo di energia, un minor utilizzo delle autovetture, cioè sensibilizzare i cittadini che non va sprecata l'energia. Anche queste sono azioni di promozione e sensibilizzazione che vanno fatte, che dovremo riprendere, perché con un anno e mezzo di terremoti i problemi sono altri, ma comunque è un obiettivo che, insomma, in qualche modo dovremmo raggiungere anche andare alla fine di questa legislatura. Quindi io non ho altro da aggiungere, almeno in questo momento non mi viene in mente niente, ma è giusto anche che i consiglieri possano intervenire. Quindi.
Bene. Prego Fabri.
Parlo sia in merito a quello che abbiamo discusso recentemente in Commissione Ambiente, sì, anche a livello personale, in quanto sono l'unico sopravvissuto in questa legislatura del gruppo che si era fatto promotore appunto della richiesta dell'adesione al patto dei sindaci. Parto da questo per dire che tra di noi a volte se ne parla e non se ne capisce appieno l'importanza, perché secondo me è fondamentalmente anche un fatto culturale che, grazie al cielo, sta prendendo piede, grazie anche alla sensibilità verso l'ecologia che cambia, ma che può essere fatto solo se sostenuto da politiche fiscali, ma anche, specialmente a livello locale, da azioni culturali, azioni di informazione. Dai dati di prima si vede chiaramente una cosa, che i consumi di gas sono legati al 60% per le abitazioni civili, per un quarto più o meno in quelle elettriche, ma mediamente il 40% dell'energia che consumiamo passa per casa nostra. L'energia in una casa, penso di non sbagliarmi, è fondamentalmente, quando parliamo di gas, legata alla caldaietta che abbiamo, che fa acqua calda e riscaldamento, quindi un gesto semplice come quello della caldaia, o ancora meglio quello dell'isolamento della casa, è una cosa che su questo piano ha un effetto rilevante. Il terremoto ci ha un po' obbligato a fare quello che facciamo con le macchine, insomma, quando è vecchia la si cambia. Questo è chiaramente complicato e costoso, ci obbliga a fare questo passaggio che probabilmente in qualche modo accelera, secondo me, di un decennio quello che poteva se no avvenire. Dobbiamo cogliere questa occasione, così come lo sta facendo l'edilizia pubblica, che in poco tempo ci ha permesso di avere edifici ad alta prestazione, però ribadisco, noi non ce ne rendiamo conto, pensiamo che siano cose, numeri grandi che riguardino solo tanto l'industria, ma quello che facciamo a casa nostra incide al 40% sull'energia che consumiamo. Sono anche magari curioso di chiedere alla dottoressa il fatto che i dati siano anche disaggregati per comune, quindi abbiamo visto i consumi di nuovi come gas ed elettricità, se sono proprio dati reperibili o se sono dovuti in qualche modo desumere da quelli provinciali, perché insomma, ci danno una lettura immediata. Abbiamo visto dei grafici prima come si vedeva tanto bene l'inizio della crisi che è iniziata proprio in quegli anni. Riflettevamo qua magari quell'abbassamento di consumo di gas che non sia dovuto a un inverno particolarmente caldo che abbiamo avuto, potrebbe anche essere quello che ha modificato i consumi di gas. In ogni caso ci tengo a dire che non dobbiamo viverlo come un atto formale, perché in effetti anche se il terremoto ha accelerato di molto le cose, deve diventare veramente un fenomeno culturale che ci portiamo a casa e che promuoviamo presso tutti i cittadini.
Grazie Fabri, qualcun altro vuole intervenire? Direi che nessuno chiede la parola. Quindi,
prego signora. Sì. Dunque, i dati tendenzialmente sono comunali, alcuni sono provinciali rapportati al territorio comunale, come ad esempio i prodotti petroliferi e anche i consumi elettrici sono comunali, però utilizzando la serie storica, le tendenze diciamo provinciali, nel senso che negli ultimi anni i distributori di energia elettrica non hanno reso disponibili i dati. E i consumi di gas sono di distributore locale, che credo fosse IMAG, sì, IMAG è sempre stata disponibile a dare sempre i dati, devo dire che, però sì, appunto quel problema lì non mi hanno saputo spiegare il motivo, ecco, sinceramente. Devo dire che dopo tanta fatica fatta per raccogliere i dati e tante richieste fatte, la regione da quest'anno ha fatto un accordo attraverso Confservizi con tutti i distributori di energia, per cui annualmente vengono forniti ai comuni sotto richiesta i dati sui consumi di gas e energia elettrica. E devo dire che è una conquista importante, perché nessun'altra regione ha questi dati e quindi li sto utilizzando e adesso per alcuni comuni, ecco, che stanno partendo adesso quei piani, e effettivamente è un servizio importante, ecco, per conoscere il territorio, per avere dati forniti dallo stesso distributore con continuità, ecco. Il problema dei dati è che spesso cambia poi il fornitore del dato e cambia anche il dato. I dati, e dunque può far richiesta il comune o un delegato con la firma del sindaco. Sì, si fa richiesta in regione.
Bene, io direi allora di chiudere qui questo tempo dedicato a questo importante però discorso di nostra vita, mi viene da dire. Io sollevo la signora, però se vuole restare dall'impegno se vuole restare, prego, noi comunque
tornerei verso Modena.
Giusto, grazie segretario. Quindi questa delibera la mettiamo ai voti. Chi è favorevole a questa delibera del patto dei sindaci? Bene, alziamo la mano. E chi è contrario? No, viene votata all'unanimità.
Grazie a lei, arrivederci.
Bene, possiamo proseguire. Sì. Passiamo al punto numero 3, mozione del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio per monitorare la presenza di fibre di amianto nell'acqua potabile del servizio idrico comunale. Prego la lettura dell'ordine del giorno.
Grazie. Premesso e considerato che il 9 luglio 2013 il sindaco di Carpi ha convocato una conferenza stampa assieme all'azienda SL e ad AIMAG per informare la cittadinanza della presenza di amianto nell'acqua potabile di Carpi. Un annuncio dovuto, visto che non è mai stata registrata prima a Carpi la presenza di amianto nell'acqua potabile. Che si sospetta che l'aumento della concentrazione di fibra di amianto nell'acqua sia dovuta alle scosse sismiche del maggio 2012, le quali avrebbero agito sulle condotte in cemento amianto. Che le scosse sismiche hanno colpito il comune di Novi con maggiore intensità rispetto a Carpi. Che anche in assenza di tubazioni in amianto non è da escludersi la sua presenza nell'acqua potabile, essendo la rete idrica dei comuni della bassa modenese interconnessa, in modo da condividere le fonti idriche. In questo modo, l'acqua potabile distribuita nel comune di Novi può compiere un lungo ed intricato percorso di tubazioni anche su territorio extracomunale. Impegna il Consiglio Comunale Novi di Modena, impegna il Sindaco e la Giunta a fare richiesta formale entro 7 giorni al SIAN, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'USL, di effettuare analisi sulla presenza di amianto nell'acqua potabile, con un campionamento che prende in considerazione un numero ampio di accessi idrici del comune, fontane, scuole ed altri edifici pubblici. Impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso AIMAC per conoscere l'entità chilometrica e la localizzazione delle tubazioni contenenti amianto, per predisporre un piano di monitoraggio e di eventuale sostituzione delle condotte, come avvenuto nel caso della provincia di Reggio Emilia, la quale ha approvato a larga maggioranza un piano per la sostituzione dei tubi. Impegna l'amministrazione a diffondere tramite il sito comunale il risultato dei test periodici sulla qualità dell'acqua potabile, effettuati da AIMAC e dall'ASL, che specificano la quantità di fibre di amianto.
Grazie Ferraresi. Sindaco, prego.
Naturalmente dopo aver ricevuto questa mozione abbiamo chiesto sia ad AIMA che ASL la situazione, quindi do lettura anche dei dati che mi sembrano sono importanti. Allora, innanzitutto le analisi svolte dal 2010 sulla rete acquedottistica che serve Novi, oltre che Campogagliano e Soliera, tutti i valori in tutte le analisi sono zero, quindi non sono state rilevate tracce di amianto. Per quanto riguarda le condotte, dagli anni 50 fino agli anni 80 il cemento amianto è stato largamente utilizzato per la costruzione delle reti, era considerato il migliore e più avanzato materiale per questa tipologia di manufatti ed ampiamente utilizzato in edilizia. Su Novi le condotte in cemento amianto sono in una percentuale intorno al 40%, quindi sostanzialmente uguale a quella di tutte le aree emiliano-romagnole e di tutte altre parti d'Italia. Per quanto riguarda la localizzazione, è opportuno dire che i tratti di tubazione in cemento amianto sono diffusi su tutto il territorio, non ci sono zone con maggiore o minore presenza, si alternano condotte in cemento amianto, altre in polietilene e altro materiale. Poi le analisi che sono state fatte, che hanno sempre dato il risultato zero, sono state fatte il 19 settembre 2011 via De Amicis Fontana Pubblica e in via Vittorio Veneto, il 18 febbraio 2013 la vasca a Novi e il 12 aprile 2013 via Raffaello a Novi e il 22 luglio 2013 in via 4 novembre a Rovereto, e sono tutte a zero. Continuano periodicamente le analisi per quanto riguarda, queste sono analisi di AIMAG. L'ASL dopo il terremoto, solo dopo, ha iniziato ad effettuare analisi sulla qualità dell'acqua in tutti i comuni colpiti, ma non mirate la ricerca dell'amianto, in quanto tale parametro non è rilevante dal punto di vista sanitario. Quindi l'ASL non è tenuta a fare rilevazioni di questo genere perché non è previsto. Questo tipo di analisi invece è stato fatto su Carpi, perché dopo che era stata scoperta questa cosa, il comune di Carpi ha chiesto di fare le analisi. Vi posso anticipare che le analisi successive a quel momento in cui è stata trovata sono ritornate a zero anche per il comune di Carpi. Quindi pare, lo dico perché riguarda un altro comune, che sia stato un elemento in quel momento, in quel periodo dopo il terremoto, che abbia mosso una quantità in quel momento certamente non dannosa per la salute, ma che poi il deposito della, cioè, si sia fermato tutto e sia tornato nella normalità per un tratto di tubazioni e non in tutto il comune di Carpi. Per quanto ci riguarda, quindi, le analisi sono state fatte, sono state tutte a zero, tutte fatte a zero, e per quanto riguarda la mozione che chiede di cambiare tutte le tubazioni, è una cosa, come dire, assolutamente che non possiamo votare una cosa del genere, perché come tutti sapete il gestore è AIMAG anche per l'acqua, sono investimenti rilevanti, il gestore da anni, da quando si è preso in carico anche l'acquedotto, ha fatto degli interventi di sostituzione via via facendo investimenti annuali, ed è impensabile che in una volta sola si sostituisca il 40%, quindi negli impegni di AIMAG e negli investimenti programmati anno per anno, quindi chi vuole può andare farlo vedere sul sito di AIMAC, dove sono evidenziati tutti gli investimenti che fa il gestore e per che cosa, ci sono la sostituzione della rete idrica dei comuni serviti da AIMAC. Quindi, come dire, un impegno di questo genere è improponibile, perché è assolutamente impossibile per il nostro comune, ma per qualsiasi comune improprio, perché è il gestore che d'accordo con i comuni ogni anno stabilisce gli investimenti anche nella rete acquedottistica.
Grazie Sindaco. Qualcun altro vuole prendere la parola?
Ah, scusate, dimenticavo. Naturalmente i dati sono pubblici sul sito di AIMAG e se si vogliono io li posso stampare per tutti, perché ci sono i risultati delle analisi già fatte che comunque proseguiranno per impegno del gestore anche nei mesi successivi, quindi controllano periodicamente questo dato che continua a essere zero.
Ferraresi, prego.
Non interviene nessuno, faccio specifico due o tre cose. E ovviamente non si richiede con questo ordine del giorno cambiare domani tutte le tubazioni, ma semplicemente si richiamava un'altra, un ordine del giorno, comunque un impegno che si è preso appunto il comune di Reggio Emilia, sottoscritto appunto da PD, DV, SEL e anche l'opposizione PDL, Lega, Reggio Emilia, 5 Stelle e UDC, appunto per dal 2012, poi si impegnava pian piano a cambiare tutto il tubatore, perché è vero che si sospetta che adesso l'amianto non faccia niente, se viene tra virgolette bevuto in dosi molto 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 piccole, però non è assolutamente sicura una cosa del genere, quindi appunto il Comune di Reggio si profilava con un progetto di precauzione più che altro che di altro, e comunque è sicuro che comunque l'inalazione, quindi mettiamo per assurdo comunque quando uno lava per terra o fa cose del genere, comunque asciugando può inalare questo amianto che è lì, che è veramente dannoso, e niente, quindi no, quello che si voleva anche chiedere appunto, che come è stato trovato una volta, per non si sa per quale motivo, l'amianto presente in acqua, nell'acqua potabile dei Carpi, se si può fare un controllo costante, dato che prima, se non ricordo male, e non veniva mica invece eseguito questo tipo di controllo, ma è stato fatto, sì, mi risulta che sono fatta richiesta al comune di Carpi e dopo da lì avanti sono stati fatti.
Sì, prego Zenoni.
Sì, niente, volevo dare il mio contributo riguardo a questa richiesta di mozione. Dunque, la normativa che regola il controllo dell'analisi delle acque è una normativa del 2001 e non obbliga il controllo sull'amianto perché a livello sanitario nell'acqua fino ad ora è stato provato che non crea nessun problema, fortunatamente. Nonostante questo, comunque AIMAG nei controlli che fa, basta andare sul sito dell'AIMAG, i controlli dell'acqua, c'è una media ogni 6 mesi che viene calcolata su tutti i prelievi dell'acqua e lì c'è anche l'analisi sulle fibre d'amianto, è diviso sull'acquedotti, c'è Soliera, Novia e Campo Gagliano e c'è per fortuna l'amianto comunque zero, quindi speriamo rimanga così. Sul discorso della sostituzione delle tubazioni, io ricordo che ho letto un articolo ovviamente nato da questa situazione e parlo, è una cosa a metà luglio, scusate, è una cosa di metà luglio che è intervenuto il presidente di AIMAG e ha detto che, come giustamente diceva il sindaco prima, le tubature sono presenti comunque su tutto il territorio nazionale di questo tipo cemento amianto, ne abbiamo un 40%, diceva che sono circa 220 km di, ripeto, dati dal Presidente, e per la sostituzione si parlava di circa 60 milioni di euro, quindi di una cifra che ovviamente sarebbe insostenibile per i bilanci di un gestore come AIMAG, ma penso anche per altri perché non ci sarebbe la possibilità. Quindi nel senso che avete chiesto comunque cose che già attualmente vengono fatte, il monitoraggio dell'amianto ed è per questo che insomma per fortuna sono cose che si fanno già e si possono trovare comodamente sul sito, perché mi sono stampato il foglio io quando avete presentato l'ordine del giorno, penso ci sia ancora.
Grazie Zenoni. Prego Benzi.
Ma io voglio aggiungere alcune cose. Questo ordine del giorno che è stato presentato il 18 luglio, se lo avessimo discusso probabilmente nel Consiglio del 30, probabilmente sarebbe stato difficile non condividerlo, perché in quel periodo assistevamo, insomma, non si sapeva esattamente i risultati di tante cose, di tutte queste analisi. Oggi direi che questo ordine del giorno è completamente superato, voglio dire, le analisi sono state fatte, vengono fatte, abbiamo i dati e ci dicono che la presenza di amianto non c'è, o quando c'è stata era in quantità talmente basse che non era preoccupante. Dopo devo dire che il contributo di Dario anche mi ha tolto un altro dubbio, perché io pensavo, dico, possiamo prenderci l'impegno di chiedere ad AIMAG quale può essere il costo, cosa può comportare, sostituire queste tubazioni. Mi sembra che Dario abbia già risposto, abbia già detto anche i numeri e i costi, quindi abbiamo già presente di che cosa vuol dire. Quindi noi come gruppo di maggioranza, io faccio già una dichiarazione di voto, naturalmente con questi dati e queste cose non siamo contrari, ecco. Però ripeto, se questo ordine del giorno fosse stato discusso, non per colpa nostra, ma fosse stato discusso probabilmente prima, subito dopo la sua presentazione, sarebbe stato più difficile non condividerlo o votarci contro, ecco. Ma oggi è più facile, grazie.
Prego Boldrin.
Allora, faccio la dichiarazione di voto, voterò a favore alla mozione, anche perché preciso che secondo me non è stato letto bene un punto. Qui non si parla di sostituire delle condotte, qui si parla per predisporre un piano di monitoraggio di eventuale sostituzione delle condotte. Quindi, di conseguenza, da parte mia Da parte del nostro gruppo il voto sarà favorevole.
Grazie Boldrin.
Vabbè, rimango un po' scandalizzato dal fatto che una cosa è giusta dei mesi fa e non adesso, comunque, vabbè, lascia stare. A parte quello, volevo solo citare questo articolo che purtroppo non riesco a mettere agli atti perché non ho in forma cartacea, ma vabbè, in qualche modo cercherò di diffonderlo in modo da, magari così riesco a spiegarmi meglio. E niente, praticamente, ripeto, Comune di Reggio, mozione bipartisan in Comune a Reggio Emilia per sostituire le tubature, un progetto che farà da apripista a tutta la regione. La magistratura chiede ad ARPA di aprire un'indagine conoscitiva. IREN S.P.A., quindi anche lì a Reggio Emilia non è il Comune direttamente che gestisce, ma IREN S.P.A., chiede, quindi il Comune, che sostituisca con un piano pluriennale che inizi nel 2012 tutte le tubature dell'acqua domestica realizzate in cemento amianto e nel frattempo si avvino indagine per accertare la presenza di fibre ultracorte e ultrafini. La richiesta è arrivata all'unanimità da consiglieri comunali di Reggio, la mozione votata dai rappresentanti come ho detto prima. E a parte un micaletto che ha avuto come primo firmatario il consigliere Ernesto D'Andrea del PD. Io mi ho fatto molto fondamento questa cosa qua, quindi l'impegno da parte del PD di Reggio c'è, quello di Novi non ci sarà, vabbè, pazienza, io ci ho provato, non so cosa dire. Quindi ovviamente non si chiede appunto di cambiare tutto in un secondo, ma tenerlo monitorato e di impegnare ulteriormente, di magari impegnarsi ulteriormente le risorse per cambiare appunto queste tubature qua, che c'è un interrogativo appunto su questo danno o non danno che può provocare l'amianto presente nell'acqua. E volevo solo un attimo rileggere un'altra cosa, e chiedevo anche all'amministrazione, se si può, dato che c'è anche il sito nuovo, diffondere tramite il sito comunale i risultati dei test periodici fatti da IMAG e dall'USL. Ovviamente voterò a favore.
Grazie Ferraresi. La dichiarazione di voto è già stata fatta, quindi direi che... Diego, li prego.
Sì, noi condividiamo nei termini alcune questioni avanzate da questo ordine del giorno e notiamo effettivamente che se le verifiche sono state effettivamente fatte, le analisi e i periodici controlli continuano, cioè ne prendiamo atto e siamo ben contenti che queste vengano effettuate. È chiaro che porta all'attenzione dell'opinione pubblica, anche attraverso la diffusione dei dati, una questione molto importante, nei confronti della quale la cittadinanza aveva posto grande attenzione fino a poco tempo fa. Adesso potrebbe essere superato, come le analisi paventano, però comunque l'attenzione è importante che rimanga. Per questo, diciamo, per gli aspetti positivi e superati, pensavamo di astenerci.
Grazie Diegoli. Bensi mi richiede la parola, si può fare a chiuso, infatti io non so se si può fare un... con la dichiarazione di voto, infatti, sì, no, esatto, sì. A questo punto passiamo alla votazione, le dichiarazioni sono già state fatte, quindi chi è favorevole a questa proposta di mozione alzi la mano. Prego, segretario. Sì. Contrari? Chi si astiene? Diegoli, Traldi e Olivetti. 10 contrari e respinto. La mozione viene respinta. Passiamo al punto numero 4, ordine del giorno di Boldrin Davide, capogruppo Lega Nord Alternativa per Novi, in merito allo stato degli argini del fiume Secchia. Prego Boldrin.
Grazie. Il sottoscritto Davide Boldrin, capogruppo del gruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi, premesso che già nel mese di febbraio 2011 i sindaci interessati alle problematiche del fiume Secchia, Novi compreso, hanno scritto una lettera a Regione Emilia-Romagna, provincia e AIPU, considerato che il rischio di alluvione è un problema concreto che negli ultimi anni solitamente si presenta nel periodo novembre-dicembre a causa delle abbondanti piogge e della neve che si scioglie in montagna. Chiede a tutti i membri del Consiglio Comunale l'approvazione del presente ordine del giorno che impegna il Consiglio Comunale a attivarsi in tutte le forme previste dalla legge per avere quanto prima una relazione dagli organi competenti in materia idrogeologica, in particolare AIPU e provincia di Modena, in merito allo stato degli argini del fiume Secchia, e una relazione da parte dell'ente competente in merito all'impianto idrovoro sito in comune di Moglia Mantova.
Grazie Boldrin. Do la parola a chi vuole intervenire. Io non posso fare battute e quindi
no, ma è perché qui c'è una
mi fermo a passare la parola.
O del
prego
sindaco,
Italo.
Dell'assessore, non è che ci sia. Allora, va bene, partiamo da Secchia. Quindi, dato che verso la fine di febbraio e primi di marzo sono stato in regione alla presenza dell'assessore Peri, del direttore di AIPO e di altri tre tecnici di AIPO, proprio per parlare della situazione degli argini del Secchia. Quindi, quello che AIPO dice, quello che ha detto anche subito dopo il terremoto, ma in modo, diciamo, che non abbiamo apprezzato molto neanche noi, se devo dire la verità, perché il tema per noi era molto più importante rispetto alla lettera che ci avevano mandato e per loro era esaustiva. Per questo noi abbiamo chiesto un incontro in regione con AIPO. AIPO comunque continua a sostenere quello che diceva allora e anche in quella sede l'ha sostenuto, nel senso che per loro danni alle reginature dovute al terremoto non ce ne sono. Loro conoscono quali sono le criticità delle arginature del fiume Secchia, soprattutto dovute alle piene che provocano erosione, conoscono questi punti di erosione, queste criticità, sulle quali stanno intervenendo, fra cui una anche a Sant'Antonio in Mercadello. Quindi loro continuano a sostenere questo, pur sostenendo anche che non possono dire che le arginature del Secchia potranno tenere per sempre, ma questo non dipende dai danni del terremoto, ma dipende dalla quantità e delle piene, cioè dall'importanza delle piene. Cioè una piena che dura per molto tempo e che mette sotto stress gli argini non possono garantire la tenuta dell'argine, ma il motivo è antecedente anche al terremoto, nel senso che anche prima del terremoto la paura della tenuta delle arginature c'era, soprattutto quando c'è stata quell'ultima piena del Natale 2010, che tutti temavamo la tenuta, perché le piogge continue, la piena che continuava da alcuni giorni e non diminuiva, certamente ci ha fatto stare in tensione. Loro sostengono che comunque questo può essere la causa della tenuta, della non tenuta degli argini, non certo i danni del terremoto, anche perché comunque noi quest'anno abbiamo passato un inverno che di piene ne abbiamo avute 8-9, anche se non hanno avuto la stessa intensità di quella là, bisogna dirlo perché bisogna essere corretti nell'esposizione dei fatti, però sono state 8-9 piene che comunque hanno dimostrato in un certo senso che la tenuta degli argini c'è ancora, ecco, almeno in quel senso. Quindi noi abbiamo chiesto ad AIPO di essere più solerti, più solleciti e anche più presenti, perché insomma i problemi si affrontano, specialmente in un comune terremotato dove la tensione è molta, il loro comportamento non ci è sembrato corretto. Questo gliel'abbiamo sottolineato, perché si devono anche mettere nei panni di quei sindaci, quegli amministratori, quei cittadini che hanno passato un momento abbastanza importante come abbiamo passato noi, quindi la paura c'era, è chiaro che tensione fa tensione, quindi la loro assenza è stata una mancanza da parte loro. Detto questo, passiamo alla questione delle idrovore delle Mondine. Per le idrovore delle Mondine devo dire che sono stati intanto il 2012, inizio 2013 è stata un'annata dalle precipitazioni e nevicate eccezionali rispetto agli anni precedenti. Cioè, questo non è né una giustificazione né che ci possa fare stare meglio, nel senso che l'eccezionalità non è detto che non si possa ripetere, però nella media è stata un'annata eccezionale. Quindi, voglio dire, questa era solo una premessa, però dato che non bisogna mai mettere limite neanche alla sfortuna, cioè, senso, non vorrei che ricapitasse, però è giusto che... Quindi, però il problema dell'idrovora delle Mondine è che sono state fatte delle opere provvisionali che comunque hanno permesso di utilizzare 2-3 idrovore, ad oggi ancora quelle sono efficienti, non di più. Per la realizzazione dell'impianto nuovo si andrà a fine 2013 per la realizzazione della parte, come posso dire, strutturale, murale, per la parte meccanica si arriverà a fine del 2014, perché sono pompe che vanno fatto fare, cioè non sono pompe che si trovano in commercio, perché sono pompe di dimensioni, di una portata e di un peso tale che vanno commissionate. Quindi il nuovo impianto sarà pronto alla fine del 2014. Purtroppo per quest'anno, per quest'inverno e la prossima primavera, cioè l'impianto delle Mondine sarà funzionante ancora con 2-3 idrovore. E questo sicuramente ci fa preoccupare, e noi abbiamo chiesto già un incontro alla Protezione Civile di Modena e alla Bonifica Parmigiana Moglia, per fare il punto della situazione e per mettere anche in campo in modo preventivo tutte quelle azioni che prevede il piano di protezione civile preventivamente, senza dover aspettare che magari di essere avvisati 3 ore prima di una piena. Ricordo sempre che è comunque una piena che è un'esondazione controllata, non è una rottura di un argine, ma che comunque può fare danni alle colture agricole, perché va a esondare dei campi, sicuramente non ci sarà un altrettanto impatto forte sulle attività produttive se vengono messe in sicurezza prima, è questo che noi chiediamo. Premesso che molti agricoltori già allora ci avevano detto che se l'esondazione era controllata sui 20-30 centimetri non avevano problemi perché il livello delle loro case, delle loro stalle era già superiore, questo ci fa stare un pochino meglio, sicuramente non del tutto. Ecco. Quindi noi cercheremo adesso di già incominciare con la protezione civile, la bonifica, di mettere in campo preventivamente quelle azioni che ci possono tutelare da un eventuale altro annata poco fortunata, insomma, poco felice, perché insomma questo si tratta. Quindi la situazione ad oggi è questa qui.
Grazie Malagola. Qualcun altro chiede la parola? Prego Ferraresi.
Grazie mille. Per restare al tema prevenzione, non so se era compreso, se appunto sto dicendo una cosa già detta, però chiedo se magari si potesse fare magari assemblee pubbliche in cui viene specificato cosa bisognerebbe fare nel caso di... E comunque anche avere, dare anche il piano di evacuazione o comunque di emergenza, ok, allora si vede che sono mancato io. Sì, si può tornare a fare perché non me lo ricordo io. Sì. Ok, così magari si dicono queste cose che diciamo il Consiglio Comunale, dato che più volte è stato ripreso il tema argini e secchia, magari si vede che è molto sentito dalle cittadinanze, magari si potrebbe allora duplicare queste assemblee.
Grazie Ferraresi. Prego, Sindaco.
No, perché non era corretto, ci siamo scambiati questa cosa. Allora, noi abbiamo fatto degli incontri, in specifico l'ultimo piuttosto con anche AIPO, quindi con un tecnico, che riguardava appunto il piano straordinario dopo il terremoto. L'abbiamo fatto chiamando tutte le imprese agricole e i cittadini residenti in tutta la parte a nord di Novi che è interessata dal piano per il rischio idraulico, quindi quello che poi purtroppo si è anche verificato in parte, insomma in minima parte. Quindi abbiamo fatto questo incontro chiamando tutti, facendo vedere tutto il piano, perché questo, essendo un piano straordinario post sisma e sapendo già in quel momento che i tempi di costruzione delle nuovi impianti erano quelli che, quello che diceva il vice sindaco, era assolutamente necessario che anche chi aveva la responsabilità diretta, che è AIPO, che quindi anzi il consorzio di bonifiche in quel caso, di tutto questo piano, fosse presente, venisse messa a conoscenza della cittadinanza interessata, tutto quanto. Poi abbiamo fatto una presentazione a Rovereto e Sant'Antonio del piano ordinario per quanto riguarda il fiume Secchia, l'abbiamo fatta direi nel 2011 e parliamo di quello lì, non è che parliamo. Dopo il sisma sono stati fatti degli aggiornamenti, ma per quanto riguardava il rischio in particolare quello idraulico, perché questo è il rischio più grosso dopo il sisma. Poi, come diceva il vice sindaco, ci possiamo assolutamente tornare, per esempio ci diamo l'obiettivo nella prossima primavera di rifare tutta questa serie di incontri, sia in un senso che nell'altro, anche perché così si tiene aggiornata la popolazione e chi è più direttamente interessato, in questo caso l'area nord di Novi, di come stanno andando anche la costruzione del nuovo impianto. Io vorrei anche aggiungere una cosa, che anche questo ce lo siamo dati un po' come obiettivo, adesso cerchiamo di trovare le risorse per farlo, di attivare anche un servizio di avviso immediato attraverso SMS per quanto riguarda l'allerta, in modo di avere un servizio che comunque ha un costo, lo stiamo valutando, per poter avere una rete con i cittadini che, ai quali comunicare eventuali allerte o comunque problematiche che dovessero sorgere. Cioè, stiamo mettendo insieme anche questa cosa, abbiamo cominciato a ragionarne prima, poi insomma tutta una serie di altre robe ci hanno un attimo fermato su questo, non ultimo un problema di tipo economico, perché questi servizi costano, e quindi insomma vedremo anche di attivare in modo programmato una cosa di questo genere. Ma oggi, come diceva anche Italo, il problema davvero post sisma è quello idraulico, è quello della rete dei canali, è quello degli impianti che funzionano in modo così ridotto. In particolare il caseificio razionale novese, che è l'azienda che di fatto è la più bassa di livello ed è quella che per prima coglierebbe l'esondazione controllata, si è resa disponibile anche per fare delle arginature preventivamente, quindi andremo anche in questo senso, perché in effetti è la zona più bassa di tutto il territorio, quella che abbiamo a nord, e la questione si impone perché non vogliamo che si ripeta magari quello che è già successo, ma comunque arrivare più certamente più preparati ci arriveremo se proprio succederà di quello che è stata la prima volta, perché è stata un'operazione che ci è stata comunicata 2 ore prima, eh? 2 ore prima ci hanno telefonato, voi lo sapete, e la cosa non deve ripetersi, insomma ci siamo attivati perché questo non si ripeta.
Grazie sindaco. Qualcun altro chiede la parola? Prego Fabri.
Faccio un breve intervento, perché al di là chiaramente delle rassicurazioni che arrivano da AIPO, però insomma io ricordo nei mesi successivi al terremoto, nell'autunno scorso, insomma parlando con alcuni ragazzi della protezione civile, la paura dell'argine comunque c'era, quindi era comunque un aspetto molto sentito di cui sentivano il bisogno di fare opportune verifiche, che le verifiche vengono fatte periodicamente, che magari possono anche poi essere rese pubbliche, e se sono notizie positive tanto più ne diamo, tanto meglio è, perché sicuramente, come diceva prima l'assessore Malagola, l'aspetto psicologico è dominante in queste situazioni che si sommano a stress già precedenti. Rimane comunque il fatto che insomma una richiesta in più ad AIPO di essere presente, di monitorare periodicamente, anzi, passiamo voce agli altri comuni, mandiamole, facciamole come quando si fanno i bombardamenti con l'SMS, di modo tale che in qualche modo ne sentono di più la responsabilità. E sull'aspetto delle droghe e delle mondine è un tema che viene fuori ricorrentemente, anche quello noi tutti, quante più informazioni abbiamo periodiche, nella speranza che questo 2014 rimanga tale, non faccio con altre cose che purtroppo spesso vanno avanti, perché insomma ogni primavera e ogni autunno sono un momento pericoloso.
Grazie Fabbri. Boldrin, prego, ha diritto di replica.
Ho ascoltato tutti prima di replicare, perché ringrazio l'assessore Malagola, adesso ci provo a fare anche il ringraziamento formale, visto che viviamo lo stesso conflitto di interesse, che viviamo a Rovereto, col Secchialino. No, comunque mi auguro che l'ordine del giorno passi e che ci sia comunque davvero una relazione, cioè non tanto per, cioè, per avere della carta che ci dice da chi ha la responsabilità di gestire queste cose, come sono messi. Questo è importante. Dopo, se arriverà la relazione, la rendiamo pubblica. Basta, speriamo. Comunque, grazie anche per gli accertamenti fatti.
Dichiarazione di voto, prego Benzi.
Voglio ricordare Boldrin, cioè lo voteremo anche noi perché l'argomento è importante e ci interessa, sottolineando che sulla competenza delle idrovore purtroppo è una cosa derivante danni del terremoto e ci si sta muovendo dopo i tempi, purtroppo sono sempre lunghi. Lo voteremo anche noi, anche perché Davide qua chiede impegni attivarsi in tutte le sue forme per avere quanto prima una relazione dagli organi competenti, quindi queste relazioni ci sono giunte, le abbiamo, non sono molto rassicuranti, però è giusto votarlo e considerarlo. Mi preoccupo un po' di più, cioè, giustamente, voi parlate della bassa qua, della zona della bassa di Novi, io andrei a vedere anche il problema del fiume Secchia, che in questo momento è un problema più di pulizia, cioè ci servirebbe qualcosa per pulirlo, per tenerlo drenato. E forse qualche anno fa mi sembra che qualche governo avesse tolto qualche fondo anche per queste cose, c'erano dei soldi, mi sembra, però non voglio fare nomi, ma erano stati stanziati dei fondi che dopo alla fine sono stati dirottati da un'altra parte. Comunque noi lo voteremo e siamo favorevoli, grazie.
Grazie Benzi. Ferraresi, dichiarazione di voto, una cosa veloce.
Velocissima, voto a favore anch'io.
Bene, allora a questo punto passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario e chi si astiene è stato votato all'unanimità. Bene, a questo punto passiamo al numero 5, che è la sostituzione di un consigliere comunale di minoranza rappresentante il comune di Novi di Modena nel Consiglio dell'Unione Terre d'Argine. Abbiamo nominato i scrutatori. Passiamo alla votazione, prego. Stato nominato Ferraresi, auguri.
Il prossimo consiglio in Terre d'Argine quando è?
Il giorno prima di questo qui, 25.
Ok, quindi diventerà effettivo lì. Aspettiamo cosa fare prima e dopo, ci abbiamo...
Bene. Diciamo di trattare il punto 6, il punto 7 e il punto 8 in un'unica soluzione, diciamo così, li vado a leggere. Ratifica delibera di giunta comunale numero 93 del 30 luglio 2013, avente ad oggetto acquisizione in locazione di un bene immobile da adibire a sede temporanea nella scuola di musica, periodo 1 agosto 2013 31/12/2013, variazione di bilancio. Variazione di bilancio esercizio finanziario 2013, storno di somme esercizio finanziario 2013. che comunque dovranno essere votate comunque separatamente. Prego, Giulia Olivetti.
Allora, come esprime il titolo della delibera, andiamo, la prima variazione di bilancio è una rettifica di una variazione fatta in sede di giunta di 2.178 euro della parte entrata e della parte spesa in aumento. Per la parte entrata proveniente dalle donazioni liberali, per la parte spesa per andare a coprire i costi, i costi di locazione per consentire alla filarmonica e al coro delle Mondine di svolgere la propria attività in attesa della costruzione della nuova scuola di musica. Poi abbiamo una variazione, uno storno di somme. La variazione di bilancio. La proposta di variazione di bilancio contiene un aumento di pari importo dell'entrata spesa corrente investimento per 26.774,37 euro. L'aumento è così distribuito: per 10.000 euro derivante da maggiori entrate a titolo di rimborso da enti gestori delle utenze comunali accantonate al fondo di riserva, per 1.274,37 euro derivanti da maggiori entrate a titolo di interessi attivi su giacenze di cassa presso Banca Italia destinati a maggiore spese per interessi passivi su indebitamento dell'ente, per 500 euro derivanti da maggiori entrate a titolo di donazioni di privati legati al sisma 2012, destinando tale somma al rimborso spese alla parrocchia di Novi per uso locali in merito al progetto di sostegno e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici anno scolastico 2012-2013, per 15.000 euro derivanti da maggiori entrate a titolo di donazioni di privati destinate alla ricostruzione del patrimonio comunale distrutto dal sisma del 20-29 maggio 2012. Storno di somme. La proposta di storno di somme riguarda 10.000 euro la parte entrata del bilancio e per 1.500 euro la parte spesa. Nel dettaglio si è provveduto, nella parte entrata, di incrementare 10.000 euro il capitolo destinato all'introito delle sanzioni relative alle pratiche edilizie. La somma è stata compensata da una riduzione di 5.000 euro in ciascuno dei capitoli destinati all'introito degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Nella parte spesa, di incrementare di 1.500 euro il capitolo destinato al rimborso lampade votive erroneamente emesse per gli anni 2012-2013, compensando tale maggiore spesa con una riduzione sempre nella parte spesa per 500 euro destinato alla formazione del personale servizio demografico, per 300 destinato alla formazione del personale servizio segreteria, per 700 per spese postali periodico Novi Informa.
Grazie, assessore. Se qualcuno chiede la parola.
Ti chiedo solo un chiarimento sul giro dei 10.000 che riguardano il capitolo delle urbanizzazioni. Cioè, se è solo un giro di partita.
Questi qui riguardano, allora non ci sono entrate di, sono state incrementate perché? Perché qui si tratta di entrate che adesso vengono realizzate solo per le sanatorie, dato che si sa che se ci sono delle difformità per poter avere i contributi per la riparazione del danno bisogna prima sanare le difformità e poi si possono chiedere i contributi, le uniche entrate, quindi questo è stato incrementato di 10.000 euro perché stanno entrando dei soldi relativamente a quello, quindi l'unica differenza è quella lì, altre entrate non ce ne sono perché della roba, tanta roba nuova non c'è e tutta la ricostruzione è esente da oneri, mentre invece le sanatorie funzionano come prima, quindi devono pagare gli oneri.
Ah, era appunto quell'aggancio che non avevo capito, perfetto.
Bene. Passiamo ai voti allora, siamo d'accordo. Boldrin è uscito. Io votiamo. Sì. Allora, votiamo il punto numero 6, Ratifica delibera di giunta comunale numero 93 del 30 luglio 2013 avente ad oggetto acquisizione in locazione di un bene immobile da adibire a sede temporanea della scuola di musica, periodo 1 agosto 31/12/2013, variazione di bilancio. Chi è favorevole? Chi si astiene? E chi è contrario? Passiamo, sì, passiamo anche all'immediata eseguibilità. Rivotiamo. Chi è favorevole? Chi è contrario? E chi si astiene? Passiamo alla votazione del punto numero 7, variazione di bilancio esercizio finanziario 2013. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo anche in questo caso all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? E chi si astiene? Passiamo al punto numero 8, storno di somme esercizio finanziario 2013. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ho detto l'immediata. No.
Adesso?
Sì, mi ero persa, scusate. Passiamo all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? E chi si astiene? Bene. A questo punto rimane il numero 10, approvazione regolamento per lavori, forniture e servizi in economia. Do la parola a Italo Malagola, prego.
Niente, quello che noi portiamo all'approvazione è praticamente il regolamento per i lavori e le forniture di servizi in economia. Questo non è nient'altro che, diciamo, l'aggiornamento in base alle nuove leggi e alle nuove normative sugli appalti che abbiamo dovuto recepire e introdurre in questo regolamento, un regolamento di cui questo comune si era già dotato nel 2008, che per oggi deve essere aggiornato in base alle nuove normative. In pratica, in modo semplice, anche banale, in cosa consiste? Gli appalti pubblici si suddividono praticamente in due modi. Uno, sono appalti superiori ai 200.000 euro, in cui la procedura è la procedura, diciamo, normale, quella dei pubblici appalti. Invece per tutte quelle che sono procedure per acquisizione di beni, servizi e sono beni, servizi e adesso mi sono dimenticato l'altra parola, va bene, sotto i 200.000 euro la procedura è una procedura molto più semplice. Quello che a noi in realtà mancava prima, come mancava in tutti i regolamenti di tutti i comuni, perché quando era stato fatto il codice dei contratti mancava praticamente il regolamento applicativo, era praticamente la definizione del costo dell'intervento rispetto alla gara oppure l'affidamento. In questo caso, recependo la nuova normativa, si è chiarito questo, cioè praticamente tutti quelli che sono contratti e acquisti per beni e servizi fatti sotto i 200.000 euro vanno inseriti in questo regolamento, cioè con questo tipo di appalto, che è una procedura molto più modificata rispetto a quella ordinaria. Quindi, come potete vedere dal regolamento, l'elenco di beni e servizi cui si può andare ad acquisire è molto sostanzioso, è molto lungo, praticamente li comprende tutti. E questo regolamento in un comune come quello di Novi, che è un comune piccolo, quindi la maggior parte delle gare, degli appalti hanno valori che stanno sotto i 200.000 euro, il regolamento che si usa di più. Adesso, vabbè, col terremoto avremo degli appalti molto più importanti, ma se togliamo questo, prima degli appalti più importanti ne facevamo ben pochi, in una legislatura ne avremmo fatti alcuni, ma senza soldi non si fanno appalti sostanziosi. Quindi questo regolamento praticamente chiarisce quali sono le procedure. È un regolamento, un atto dovuto che noi dobbiamo acquisire, fra l'altro gli altri comuni l'hanno già adottato, noi siamo arrivati un pochino in ritardo perché le procedure del terremoto ci hanno tenuti impegnato per un po' di tempo e alle quali abbiamo voluto dare la priorità. Oggi però siamo nella necessità anche noi di adottarlo ed approvarlo, perché comunque è un regolamento che è necessario per lo svolgersi di tutte quelle che sono le procedure di gara che dovremo fare e andare avanti.
Prego, Boldrin.
Beh, insomma, bisogna anche un po'. Prima...
Mi dispiace se devo guardare tutti negli occhi, ma per capire.
No,
è
perché sì. Non voglio essere. Già che sono una prima donna, poi vado a rubare anche la parola, allora almeno aspettano. Spero solo che i consiglieri di minoranza si siano letti quello che vanno a votare. Di maggioranza, scusate, no, ma perché siete più piccoli, più giovani di me, allora. E poi sono già entrato nella fase del. No, spero che ve lo siate letto e che abbiate preso coscienza di quello che andate a votare a favore. Basta, tutto qui.
Sì, è prega, sì.
Vado avanti. Spesso e volentieri si tratta con superficialità argomenti di importanza comunque strutturale per il comune. Ed è giusto che i consiglieri, visto che questi sono i nostri amministratori del futuro perché vado in pensione, sappiano quello che fanno. Questa è un'osservazione che mi sento di fare.
Fabri, prego.
Mi fa piacere, si sente? Mi fa piacere sapere che il consigliere Boldrin abbia già guadagnato abbastanza dalla politica da potersi permettere di andare in pensione. Si vede che la sua anzianità è superiore alla mia. Faccio un breve intervento perché... questo regolamento è passato nella mia commissione fatta anch'essa assieme alla Commissione Ambiente questa settimana e che ci prepara a essere pronti ad affrontare anche l'ultima settimana di settembre, quindi dobbiamo corazzarci. E vorrei dire che in commissione, secondo me, grazie all'apporto di Malvezzi, si è approfondito abbastanza bene, si sono, diciamo, capite le differenze rispetto al precedente regolamento, il fatto che questo colmi le lacune legate al fatto che il precedente è stato, diciamo, emesso prima della legge del 2010, che è uno strumento che sicuramente permetterà di gestire meglio i prossimi appalti. Io personalmente ho chiesto anche chiarimenti sulla parte che riguarda le deroghe, cioè al fatto che si possa comunque superare il plafond di 200.000 euro, ma soltanto verbalizzando e motivando molto attentamente quelle che sono le ragioni. E quindi diciamo che grazie al passaggio fatto che ci ha chiarito e ci rende consapevoli che è uno strumento che sarà anche utile per l'amministrazione quotidiana, anticipo che comunque saremo favorevoli.
Grazie Fabri. Qualcun altro vuole intervenire? Nessuno chiede la parola. Possiamo fare la dichiarazione di voto, allora. Fabri l'ha già fatta. Prego, Benzi.
Naturalmente il nostro sarà voto favorevole.
Ferraresi, prego. Boldrin, prego.
Il voto sarà favorevole. Favorevole.
Ok.
Io voterò a favore, anche se da comunato consiglio volevo un attimo astenermi, perché come ha detto giustamente Boldrini è responsabilità comunque approvare certi regolamenti e certi ordini del giorno, e questo ovviamente è più una cosa tecnica che politica, per cui va approvato, però era una forma di ripicca, perché mi sembra stato abbastanza regolare, soprattutto nel del giorno dei pozzi Aima e cose del genere. E ho visto un attimo, cioè, come io ho detto anticipatamente, certo argomento fa parte del perché voto a favore, anziché volevo astenermi. Quindi è una forma per dire, io mi avvicino, ci sono mica problemi, faccio un passo in avanti, però pregherei appunto di usare, non dico la stessa correttezza, però la stessa modalità, per piacere anche con gli ordini del giorno che presentiamo noi come lista.
Bene, no, nessun commento, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari e astenuti all'unanimità. Passiamo all'immediata eseguibilità, quindi rivotiamo. Chi è favorevole, anche in questo caso, all'unanimità. Chi è contrario e si astiene, nessuno. Direi che abbiamo finito questo consiglio comunale, ci aggiorniamo al prossimo, che è il 26 di settembre. Do la buonanotte a tutti, arrivederci.